Albert Fars. Mercoledì 3 luglio, forte prenestino.
Consigliata ghirlanda e camicia hawaiana.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
È un tempo che sembra fermo, ma passa. passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora.
E allora, buongiorno a tutti e tutti, sono le 15:05 minuti primi ed è mercoledì 3 di luglio, quindi in piena estate siamo. Buongiorno, buon'estate a chi ci ascolta, soprattutto buona resistenza dell'estate per chi ci ascolta da dentro quelle mura di cemento che diventano un forno durante i mesi estivi. Per fortuna quest'anno non fa ancora il caldo tipo come ha fatto l'altro anno. Comunque i cosiddetti passeggi, laddove sono questi vasconi di cemento, diventano dei veri e propri forni. E le celle non ne parliamo, vabbè, è fredde d'inverno, bollenti d'estate, questa è la realtà. Comunque buona libertà per chi ci ascolta dalle galere e buona libertà per tutti e tutte. Dunque iniziamo questa mattina e daremo, questa non è mattina, è pomeriggio ovviamente, questa trasmissione dando delle indicazioni su alcune iniziative che vi sono contro il carcere, da dentro il carcere e da fuori. Noi diamo informazioni di tutto ciò che avviene appunto intorno all'universo carcerario, soprattutto se sta dalla parte dei detenuti, perché iniziative di settori, pezzi della società che a vario titolo in maniera anche diversa e difforme si muovono contro il carcere, per noi sono comunque un fatto positivo da far conoscere. È chiaro che però per qualcuno o ciascuna di queste iniziative diremo quello che pensiamo noi, e alcune francamente, anche se sono sempre dettate da ottimi come dire motivazioni di andare contro il carcere, di far uscire la gente dal carcere, a volte secondo il mio modesto avviso qui possono essere delle consumi inutili di energia che potrebbero essere dirottati altrove. Comunque è importante mantenere iniziative contro il carcere, è importante discuterne, perché così si potrà formare bisogna riprodurre una grande cultura contro il carcere che produca iniziative, lotte, manifestazioni, perché appunto questo è l'unico modo per rallentare il massacro che il carcere fa, perché il carcere continua a massacrare e continua anche ad uccidere. E qui partiamo appunto da dentro il carcere con una lettera che ci è arrivata proprio questi giorni. Viene da Monza, ce la manda l'amico Luca, che ci scrive spesso, ci ha scritto più volte da Monza, e a proposito di un dato, di un ragazzo morto, un giovanissimo, 22 anni, morto per arresto cardiaco, abbastanza assurda, come nota anche lui, che un ragazzo muoia di arresto cardiaco a 22 anni, che non avendo né malformazioni né pregressi problemi cardiaci. Il problema è che, e ce lo racconta adesso, è stato imbottito di psicofarmaci. Allora, oggi vi scrivo con tanta rabbia e tristezza, cari amici, compagni di Radio Onda Rossa, prima di tutti i saluti e convenevoli, poi dice: oggi vi scrivo con tanta rabbia e tristezza per comunicarvi che lo Stato e una delle sue istituzioni più schifose, cioè il carcere, ha fatto un'altra vittima, un ragazzo di soli 22 anni, Francesco, un ragazzo che scoppiava di salute ed è morto per abuso di farmaci. Vi dico quello che siamo venuti a sapere da varie ambasciate, cioè da sezione a sezione, è il radiocarcere. C'è la voce che viaggia bocca a bocca, da reparto a reparto, da sezione a sezione, e quindi diventa consapevolezza comune. E quello che di questo ragazzo, che io so di questo ragazzo, ero in sezione, lo hanno portato in psichiatria e lì, invece di capire i problemi che aveva e aiutarlo, lo hanno riempito di psicofarmaci e dopo qualche giorno lo psichiatra lo ha rimandato su in sezione. E ieri, però è di qualche giorno fa, è dell'8 giugno, la lettera è arrivata a noi un po' tardi, comunque il fatto è avvenuto l'8 giugno del 2013, quindi un po' meno di un mese fa, quando è morto, e l'hanno rimandato dopo aver il fatto è andato così, racconta un po', è ancora sotto tensione questo detenuto che ci ha scritto, questo amico Luca, e però appunto praticamente questo ragazzo, questo Francesco, 22 anni, stava benissimo, aveva dato un po' in escandescenza, ha fatto qualcosa, allora l'hanno portato in psichiatria e lì l'hanno imbottito di psicofarmaci, quindi praticamente l'hanno addormentato, ovviamente senza capire il problema di questi suoi momenti scatti di ira, che probabilmente avevano delle cause molto concrete e materiali. l'hanno poi rimandato in sezione. Evidentemente la quantità di psicofarmaci era talmente alta che rimandato in sezione il suo cuore si è fermato. E qui continua il racconto di Luca. E quello che fa più rabbia è che dicono che è morto per abuso di farmaci, ma questi farmaci chi cazzo glieli ha dati se non loro stessi cani medici, che invece di aiutarti a capire e venire incontro quando vedono qualcuno che non sta bene ti danno solo farmaci su farmaci. Per la loro ennesima negligenza hanno fatto un'altra vittima. In questi giorni c'è stata quella sentenza oscena e infame del caso Cucchi, e come si sa, dopo essere stato massacrato di botte lo hanno lasciato morire su una barella. E la colpa di chi è stata se non dei medici e degli sbirri? E lo stesso è successo qui. Il loro giuramento, quello di Ippocrate, si riferisce ai medici. In queste mura non conta, non conta nemmeno fuori, ma insomma in carcere è ancora peggio. Il comportamento corretto si riferisce qui dei medici, perché per loro siamo solo fecce e non abbiamo il diritto di essere curati. E qui parla del suo caso, Luca. Il mio caso, ho il morbo di Crohn, che non conosco. In questi 7 mesi mi hanno dato la cura sbagliata. Solo dopo che sono andato in ospedale e ho fatto una visita specialista, i medici dell'ospedale hanno prescritto la terapia giusta. E qui si sono dovuti adeguare. Non so se continueranno con la vecchia cura, non so quanto avrei resistito. Questo è il mio caso, ma come sapete ce ne sono tantissimi di casi così. La famosa mala sanità in carcere, che più che mala sanità è vero e proprio massacro di persone, perché appunto, come hanno fatto per Francesco Morto e per lui Luca che ci scrive, ti danno nemmeno fanno la visita adeguata per capire qual è la cura più adeguata, ti danno delle cose, più che altro a loro interessa che dormi, che non esisti, che non respiri nemmeno, e infatti non respirano più. Vabbè, dice vorremmo essere trattati, insomma, vabbè. Quindi chiede di divulgare questo scritto, purtroppo è arrivata tardi la lettera, però la divulghiamo lo stesso. Ne avevamo parlato di questo ragazzo morto di 22 anni. È chiaro, quando leggi 22 anni morto per arresto cardiaco, non era malato di cuore, non aveva nessuna malattia, è chiaro che qualche cosa non ha funzionato. In effetti quello che si sospettava, qualche giornale riportando la notizia aveva riportato il sospetto, l'hanno imbottito di psicofarmaci e hanno determinato la morte. Bene, veniamo. Piccolo stacco solo perché veniamo allora alle iniziative di cui parleremo oggi. Partiamo da quelle dentro il carcere, ovviamente, e i detenuti. Nostro riferimento sono quelli che stanno in carcere, quindi detenuti e detenute. Qui ci stanno tra l'età, c'è in varie carceri qua e là, non è molto esteso, livelli di protesta molto blandi, giustamente questo è il livello. Questo è quello che viene da Cagliari, al carcere di Buoncammino. È una lettera che i detenuti hanno firmato in 134, questo scritto che vi leggeremo, 134 detenuti del carcere di Buoncammino a Cagliari, che stanno facendo una protesta e hanno inviato questa lettera esterna che è arrivata anche a noi, e l'hanno mandata alla direzione del carcere, appunto quello di Cagliari Buoncammino, e al Ministero della Giustizia e alla stampa. Stanchi di rimanere inascoltati, noi sottoscritti detenuti del carcere di Buoncammino di Cagliari, in relazione al primo sciopero del Vitto di 20 giorni fa, annunciamo di intraprendere lo sciopero dell'aria, cioè non vanno più all'aria, rifiutando di recarci nei luoghi adibiti al passeggio per il giorno 17 e 18 di questo mese. Anche questo è passato da un po' di tempo, era di giugno ovviamente. Sperando che questi 2 giorni siano utili per la direzione affinché possa rimediare una volta per tutte al drammatico problema che riguarda i passeggi. E proprio la protesta riguarda lo stato dei cortili dove si fa l'aria, i cosiddetti passeggi, e quindi hanno fatto lo sciopero là. E qui ci spiegano com'è la situazione: usufruiamo solo di 2 ore e 30 minuti circa d'aria al giorno. Qui, come vedete, è molto al di sotto dei minimi previsti dal regolamento. E questo, tenete a mente questa cosa qui, perché tra un po', quando parleremo il rapporto tra leggi, regolamenti e realtà del carcere, ci renderemo conto che appunto, vedete, questo è un dato per cui il regolamento dice che almeno come minimo devono essere garantiti a ciascun detenuto e a ciascuna detenuta 4 ore di aria almeno come minimo al giorno, tranne quelli che hanno in quest'anno in 41 bis e altro, ma qui per i detenuti in regime normale, e questi invece ne hanno 2 ore e 30 nemmeno. Quindi come vedete non è un problema che di fare nuove leggi, il problema è che non si applicano quelle esistenti, il problema è di altro modo, il problema, e lo vedremo tra un po', è il rapporto di forza tra chi lotta contro il carcere e chi vuole che il carcere sia sempre più presente e riempito di persone. E va bene, comunque eravamo alle 2:30 d'aria circa, nemmeno al giorno, per la pessima organizzazione in cui si svolgono gli orari di apertura delle celle, in luoghi angusti, ammassati, i passeggi appunto l'uno sull'altro come fosse bestiame, senza contare che molti detenuti non escono all'aria proprio per questo problema. Immaginiamo se dovessero uscire tutti, e che tale situazione si traduce in tortura quotidiana. Ad aggravare questa condizione è l'avanzare del caldo, infatti questa era quasi di 15 giorni fa, nel frattempo è peggiorata, i continui ingressi in carcere di nuovi arrivati, mentre sono sempre di meno le persone che escono. Neanche quei detenuti che soffriscono i permessi escono regolarmente per volontà dell'area educativa. Questo è l'unico carcere dove i permessi, coloro che escono in permessi, escono ogni 4 mesi e non ogni mese e mezzo, ogni 45 giorni, come anche qui da regolamento, come vedete. E questi, ci torna comodo, questa è una lotta collettiva di tutti i detenuti del Buon Cammino, per cui come vedete che quello che diciamo non sono chiacchiere. In Italia non è che servono leggi per cambiare la situazione del carcere, nemmeno regolamenti, perché nemmeno quelli che ci sono vengono a quelle norme che ci sono a vantaggio dei detenuti non vengono applicate, perché il problema non sta nelle leggi, sta in una, il carcere ben rappresentativo della società in cui viviamo funziona secondo un rapporto di forza che è contrattabile momento per momento. Questo è importante, è ogni momento che si valuta il rapporto tra carcere e carcerato, ma ci ritorneremo, finiamo di leggere questa. Chiediamo dunque che ci venga finalmente concesso l'orario estivo che ci permetta di entrare in celle verso le 16:30-17, dato che non esiste nessuna apertura delle celle oltre quelle 2:30, come invece avviene in ogni altro carcere. Inoltre facciamo presente dell'esistenza di un grande passeggio mai utilizzato, nonostante i nostri ripetuti appelli per il suo utilizzo. Basterebbe aprirlo per alleggerire gli altri spazi angusti e tollerare in maniera migliore il sovraffollamento dei passeggi. Segnaliamo come indispensabile una modifica per una migliore turnazione dei quartini. I quartini sono questi passeggi piccoli chiamati quartini, ovviamente sono 4, e del campo per una più efficace modalità di apertura delle celle. Con questo sciopero ci uniamo anche noi alle proteste e scioperi che avvengono in questi giorni in molte carceri, in cui si sta creando una mobilitazione anche all'esterno per l'amnistia generalizzata contro la tortura, contro l'isolamento, contro la morte, quindi l'ergastolo, eccetera eccetera. Buon Cammino, 17 giugno 2013. Po' scritto, in conseguenza dell'isolamento dei due bracci del carcere non sono pervenute in tempo le firme dell'altro braccio, ve le invieremo prossimamente. Quindi oltre, sono 134 quelle che hanno firmato questo appello, ne mancavano per problemi di tempo o quella dei due bracci, quindi in fondo alla fine saranno veramente tutti. Way to turn. Allora, 15:20, passiamo alla seconda iniziativa. Stavolta è un presidio che si svolge sotto il carcere di Tolmezzo. Domani si svolgerà, domani 4 luglio. Giovedì 4 luglio, presso il Tribunale di Tolmezzo, provincia di Udine, si svolgerà il processo a carico di Maurizio Alfieri. Chi segue questa trasmissione ricorderà questo detenuto, Maurizio Alfieri. Abbiamo letto una sua lettera che ci è arrivata, perché avevamo, quando ci furono le mobilitazioni, il carcere di Tolmezzo, in cui appunto Maurizio Alfieri era stato uno dei promotori, e noi appunto sentimmo i compagni che, in solidarietà a quella lotta dei detenuti di quel carcere, facevano il presidio lì sotto. Adesso c'è il processo per quei fatti e quindi c'è di nuovo un presidio. Maurizio Alfieri è accusato di aver reagito alla provocazione di un infame, ossia un collaboratore di giustizia e della direzione carceraria, durante la sua permanenza nella sezione di isolamento del carcere di Tolmezzo. A fronte delle decine e decine denunce di pestaggi inoltrate alla procura dai detenuti, il Tribunale di Tolmezzo ha sempre coperto l'operato della direttrice del carcere, del ROS e delle squadrette di secondini picchiatori, riservando le proprie attenzioni solo ai prigionieri ribelli. Niente di nuovo. Al di là dell'episodio specifico, l'intento di Maurizio è fare del processo un'occasione per riscoperchiare con fermezza tutte quelle porcherie che il suo trasferimento ha voluto mettere a tacere, e anche incontrare i compagni e le compagne con cui da mesi è in contatto. A qualche settimana dalla sentenza sull'assassinio di Cucchi, Stefano Cucchi, e mentre dalle carceri arrivano segnali significativi di proteste e di solidarietà, il processo a Tolmezzo è un momento importante per manifestare la nostra rabbia nei confronti del carcere e più in generale della violenza dello Stato, nonché per esprimere la nostra vicinanza a un detenuto in lotta, un fratello che si è esposto con coraggio, un modo per ribadire che i trasferimenti non hanno allontanato il problema da Tolmezzo, una tappa nella lotta contro il carcere. Quanto è accaduto e accade nella prigione di quella città dimostra come la presenza della sezione al regime di 41 bis e di conseguenza i gruppi operativi mobili della polizia penitenziaria, GOM, che sono quelli che appunto controllano il 41 bis, abbia delle ricadute concrete per tutti i detenuti, come i comunicati collettivi dei prigionieri hanno messo in evidenza. E allora i ponti che le lotte creano tra dentro e fuori vanno rafforzati ed estesi. Invitiamo tutti a partecipare al preso di solidarietà al Tribunale di Tolmezzo, dove ci sarà questa cosa. Questa è la seconda iniziativa. Passiamo alle altre due, di carattere invece istituzionale, perché le altre due, queste sono iniziative, una dentro il carcere, una fuori, un presidio fuori il carcere, una protesta dentro il carcere. Le altre due riguardano una iniziativa per l'amnistia sociale e l'altra per la raccolta di firme per referendum su alcune leggi, 5 di cui 2 interessano il carcere, ossia quella sull'immigrazione e quella sugli stupefacenti. Vediamo la prima, l'iniziativa chiamata Pubblica Insicurezza, per presentare questa è avvenuta ieri, questa iniziativa il 2 luglio, per presentare il censimento per l'amnistia sociale promossa dall'Osservatorio sulla Repressione. L'Osservatorio sulla Repressione vuole censire tutte quelle persone, uomini e donne, che in virtù dell'esigenza di protestare per i diritti sociali, umani, lavorativi e di genere vengono a contatto con le istituzioni e ne subiscono l'azione repressiva, che diventa un teorema giuridico, politico e sociale. Queste persone vengono denunciate per picchetto antisfratto, per manifestazione non autorizzata, per oltraggio, eccetera. Solo per avvalorare l'azione repressiva, dovranno subire un processo, risultano pregiudicate con infiniti problemi solo per far valere diritti inviolabili come casa, lavoro, cure mediche, eccetera. Per questi motivi, insieme a tutte le realtà associative e di movimento che vorranno, presenteremo al Ministero di Grazia e Giustizia la richiesta amnistia sociale, che dovrà estinguere tali procedimenti. Non a caso l'iniziativa, in sinergia con blocchi precari metropolitani, è indetta il giorno 2 luglio alle 18:30, si è tenuta ieri, eccetera eccetera. Quindi si chiede questa iniziativa ha presentato un percorso, una battaglia per la richiesta di amnistia sociale. La quarta e ultima è quella dei referendum, ne abbiamo già parlato altre volte perché è in corso questa, tra l'altro se andate sul sito che è http://www.cambiamo noi.it trovate Il sito di questi referenti anche è aggiornata ora per ora, o comunque momento per momento, continuamente per delle raccolte. Sono 5 referendum, di cui 2 appunto riguardano in specifico la situazione carceraria, 1 sull'immigrazione, abrogazione delle norme che ostacolano il lavoro e il soggiorno regolare. Per abrogare il reato di clandestinità, un reato aberrante che punisce una condizione anziché una condotta. E per eliminare quelle norme che incidono sulla clandestinizzazione, sulla precarizzazione dei lavoratori migranti. Il primo quesito abroga l'articolo 10 bis del testo unico sull'immigrazione, cancella la norma che introduce un reato aberrante, appunto quello di immigrazione clandestina, che criminalizza una condizione anziché una condotta. Il secondo quesito abroga quelle norme che costringono centinaia di migliaia di migranti al ricatto continuo dei datori di lavoro, creando l'effetto concorrenza sleale, oppure che li obbliga al lavoro nero al servizio della microcriminalità. Il referendum infatti prevede l'abrogazione dell'articolo 4 bis e 5 bis del testo unico dell'immigrazione, entrambi incidenti sul permesso di soggiorno perché legano indissolubilmente la possibilità di restare nel nostro paese, anche a cittadini da anni in Italia, alla stipula di un contratto di lavoro. È un ricatto, come sapete. Si tratta in sostanza di eliminare le 2 norme più restrittive che hanno caratterizzato il pacchetto sicurezza del 2009, quello voluto da Maroni, e la legge Bossi-Fini del 2002. Secondo il dossier, poi anche precedentemente il Turco Napolitano, secondo il dossier Caritas del 2012, nell'ultimo anno, nel 2012, i permessi di soggiorno non rinnovati sono stati 263.000, un quarto di milione, più di un quarto di milione, superando il numero dei permessi rilasciati. La maggioranza di queste persone non avrà rinunciato alla speranza che li ha fatti partire, ma sarà rimasta qui da noi, in Italia, alimentando l'area dell'irregolarità, della perdita anche economica, del mancato introito fiscale, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi questa abrogazione. L'altra abrogazione, si chiede l'abrogazione per il consumo di stupefacenti. Niente carcere per fatti di lieve entità nella normativa sugli stupefacenti. Per eliminare quelle norme che riempiono le carceri di consumatori, vogliamo, essendo impossibile una vera legalizzazione a causa delle convenzioni internazionali stipulate dall'Italia, che sia evitata la pena detentiva per fatti di lieve entità, mentre resterebbe la sanzione penale pecuniaria, quindi la multa. Se vincesse il referendum verrebbe eliminata per tutte le violazioni verrebbe eliminata per tutte le violazioni che riguardano fatti di lieve entità, per esempio coltivazione domestica di marijuana, possesso e trasporto di piccole medie quantità, condotte borderline tra consumo e piccolo spaccio. La pena detentiva sarebbe abolita, tutta quella per queste condotte sarebbe abolita la pena detentiva, mentre rimarrebbe la sanzione pecuniaria della multa da 3.000 a 26.000 euro, che tra l'altro non è uno scherzo far rimanere quella, so, perché poi chi ce l'ha significa indebitarsi per il resto della vita. Parliamo di queste persone. Vabbè, comunque questo è il comunicato del comitato che ha indetto, che sta lavorando a questi 5 referendum. Se vincesse il referendum verrebbe eliminata per tutte le violazioni che riguardano fatti di lieve entità, il carcere, quindi rimarrebbe la pena pecuniaria. Per via referendaria, a causa delle convenzioni internazionali stipulate dall'Italia, una legalizzazione completa non è raggiungibile. Beh, questo lo sappiamo, perché il referendum in Italia intanto è solo abrogativo, ed è abrogativo soltanto per quanto riguarda le leggi esclusivamente interne, purché non siano quelle di carattere finanziario economico. Quindi si può abrogare, poiché il proibizionismo è stato firmato dall'Italia, le leggi sul proibizionismo stanno all'interno di un quadro generale di leggi internazionali che possono essere ovviamente cancellate con un colpo di penna da un governo in 10 minuti, ma non possono essere oggetto di referendum, perché il referendum esclude le questioni di carattere internazionale, le questioni economiche, le questioni finanziarie e anche le questioni militari. Bene, questi sono i 4 provvedimenti, le 4 iniziative molto diverse tra di loro, che però noi ne diamo lettura e però appunto le commenteremo un attimo dopo questo stacco musicale. Allora, 15:32, partiamo dall'inizio, dalla prima iniziativa, quella appunto la protesta di cui c'è arrivata la lettera del carcere di Boncammino. Ovviamente queste proteste sono quelle, è l'elemento centrale di tutta questa vicenda. Sappiamo che il carcere, come ogni altra realtà brutta da cambiare di questa società, verrà modificata se coloro che ne subiscono, quindi i diretti interessati, si organizzano e in rapporto con gli altri riescono a modificare, a esprimere un rapporto di forza tale per modificare l'esistente. Quindi la lotta dentro il carcere per noi è centrale, però è chiaro che una lotta contro il carcere, questo per esperienza di tanti anni, soprattutto un'esperienza da dentro il carcere, in cui si sentiva dentro il carcere, si sente, si respira con l'aria, se fuori c'è tanta solidarietà o ce n'è poca o non ce n'è nulla. Si respira se fuori c'è ostilità o c'è condivisione. Si respira se quello che tu fai circolare, fai una protesta, una lotta, fuori viene raccolta e rimbalzata in altre situazioni fino ad arrivare ad altre carceri, mettere in moto altre situazioni e così via, no? Funzionare così, aspirare. Questo si respira, si è sempre respirato nelle carceri italiane. Possono fare le mura più alte che volete, possono fare le sbarre più forti che volete, il rapporto interno-esterno, buono o brutto che sia, attraversa le mura e le sbarre. Il problema è che spesso il rapporto interno-esterno, interno dentro le carceri e fuori, per le persone cosiddette libere, in questo periodo non è molto bello. Perché? Perché anche se sono poche le lotte che avvengono dentro il carcere, anche se sono ancora così punteggiate qua e là, a piccole proteste, come vedete anche di carattere, questi fa protestano per avere un po' meglio il passeggio, perché oltre le 2 ore e mezza si arrivi perlomeno, ci si avvicini alle 4 ore previste dal regolamento. Quindi questo è per questo poi critichiamo gli altri due progetti, perché il problema non è che in Italia manchino delle leggi per migliorare oppure cambiare in meglio la condizione carceraria, e non è un problema di perché qualche volta qualche legge decente sotto la pressione delle lotte, cioè, si è fatta. Il problema è che poi queste non vengono applicate, perché il carcere, appunto, lo ripetiamo in ogni momento perché deve diventare proprio un mantra, è una cosa, il carcere, la condizione del carcere, il rapporto tra carcerato e carceriere, non soltanto la singola guardia ma tutto l'apparato repressivo, compreso il codice penale, il giudice che ti condanna, che ti dà gli anni, quello di sorveglianza che non ti dà i permessi o che non ti fa uscire in semilibertà, e cioè tutto questo apparato punitivo, sanzionatorio, carcerario da una parte e il carcerato dall'altra, il rapporto tra questi due elementi non dipende tanto dalle leggi esistenti, è una contrattazione continua, una negoziazione continua tra l'uno e l'altro, perché dietro il carcerato spesso, molte volte, ci stanno altri pezzi di società. Quindi è proprio uno scontro tra due, come una partita, uno scontro, una battaglia, una guerra tra due blocchi di chi vuole il carcere. C'è una parte di società che vuole il carcere, vede tutti i nemici da buttare in carcere, e tutto un apparato che mantiene in piedi il sistema carcerario con tutti i suoi annessi e connessi, appunto giudici, magistrati, tribunali, sezioni, celle di sicurezza, polizia, magistratura, eccetera. E dall'altra parte, appunto, i carcerati. Il rapporto tra questi due non è regolato dalle leggi, non servono a niente le leggi, perché, come le vedete, ce l'hanno detto, ma tutte le lettere vengono dal carcere e ti dicono, se le leggete, vi diranno tranquillamente che questo, quell'aspetto del regolamento, quella legge o quell'altra cosa non si applicano. Ma perché? Perché oggi questo rapporto che dicevamo prima, questo rapporto di forze tra chi sta, tra il carceriere e il carcerato, oggi è molto sfavorevole per il carcerato, e quindi il carceriere usa le leggi a proprio uso e consumo. Quindi partiamo da un semplice elemento, perché poi appunto si chiede amnistia da una parte, leggi per depenalizzare, tutto giusto, per carità. A parte che queste richieste al Parlamento bisognerebbe un attimo discutere tra noi chi sono quelli che siedono in Parlamento, perché a loro starebbe dare o l'amnistia che si chiede oppure la depenalizzazione. È il Parlamento che può fare queste modifiche, può abrogare una legge, può farne una nuova, gruppo a grandissima maggioranza, a due terzi dei, non dei presenti ma degli aventi diritto, quindi una percentuale pressoché irraggiungibile, può anche fare l'indulto, l'amnistia, che però appunto l'amnistia manca da 30 anni, da 20 anni, l'ultima è stata fatta negli altri 90, quindi sono 20 erotti anni. L'indulto è l'ultimo nel 2006 e ci vuole una grande maggioranza di due terzi, quindi è difficilissimo che questo Parlamento, pressoché impossibile. Tra l'altro non capisco perché, se si chiede un'amnistia e si sa che non verrà concessa facilmente, anzi non verrà pressoché concessa, e si fa soltanto per denunciare la condizione carceraria o di chi va dentro, converrebbe allora buttare lì amnistia per tutti, no? E poi dopo serve per discutere il carcere, se è una critica al carcere, così come il problema della depenalizzazione. È chiaro che per esempio, perché non chiedere subito l'abrogazione della Cirielli? La Cirielli è quella legge ex Cirielli, la Cirielli che ha da una parte, ricordate la famosa legge Cirielli, tutti la dovrebbero ricordare perché è sintomatica, che ben rappresenta quello che noi diciamo comunemente, ma molti non ci credono: il carcere è una struttura di classe, cioè chi è dentro punisce i poveri o le classi subalterne e invece favorisce i ricchi. E la Cirielli rappresenta bene questo modo di dire, che cioè è un concetto, è un'analisi storica, perché la legge Cirielli è una legge fatta da due blocchi di articoli. Nel primo blocco di articolo si riducono i tempi di prescrizione per i reati di lor signori, quelli appunto della corruzione eccetera, falso in bilancio, questi i grandi, i signori, quelli che hanno i soldi, so che comandano, i padroni, gli ha ridotti i tempi di prescrizione, per cui con un buon avvocato fai slittare il processo in avanti, scattano i tempi di prescrizione e viene di fatto cancellato il reato, addirittura non la pena, proprio il reato, la prescrizione cancella tutto. L'altra parte della legge invece è quella che per i recidivi, infatti la legge Cirielli è chiamata anche la legge per i recidivi, allunga i termini per la concessione delle misure alternative, e quindi praticamente chi incappa nei recidivi non avranno mai le misure alternative. Dall'altra parte aumenta anche in sede processuale, fa aumentare le aggravanti a danno delle attenuanti, quindi la Cirielli, quindi chiedere casomai l'abrogazione di quella, comunque sia, da qualche parte qualcuno l'aveva chiesta, ma il problema credo che sia un po' diverso, perché i dati ci dicono per esempio che negli attuali 67.000 presenti in carcere, circa 20.000, 22-23.000 hanno da scontare meno di 3 anni, quindi secondo le leggi esistenti potrebbero andare in misura alternativa, affidamento in prova ai servizi sociali eccetera. Alcuni di questi, una piccola percentuale, ha delle ostatività dovute al tipo di reato, quindi mettiamo che invece di 23.000 siano 20.000, più o meno è quello. 20.000 potrebbero uscire domani mattina in misura alternativa, perché hanno maturato i tempi e i termini e stanno nei termini. Alleggerendo quindi la situazione del carcere, che tornerebbe tranquillo, e loro per questi 20.000 sarebbe una boccata d'aria, per i rimanenti pure, perché ci avrebbero per numero più spazio. Perché non si fa questo? Eppure c'è la legge non è stata abrogata, la legge che quando ti mancano 3 anni a fine pena vieni e puoi accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, esiste, non è stata abrogata, sta lì, nemmeno peggiorata, esattamente come era nel 1986 quando fu promulgata. La differenza qual è? È quel rapporto di forza di cui dicevamo. Chi la deve e lo deve concedere questo? Il magistrato di sorveglianza. Prima ancora, se deve essere fatta l'equipe dei funzionari del carcere, direttore, capo delle guardie, educatore, eccetera, eccetera, che si riuniscono e valutano detenuto per detenuto o detenuta per detenuto e stabiliscono se può accederle, se ha fatto il percorso, o se il trattamento è andato a buon fine e quindi questo può accedere alle misure alternative. Sono quindi dei funzionari del carcere, funzionari dell'apparato, da una parte interna al carcere, dall'altra parte magistratura di sorveglianza, che devono presiedere a questa. Perché non lo danno questa? Ma cosa? Si è ingolfato, dicono hanno poco personale, tutto giusto, ma c'è anche un'altra ragione più importante, che sta proprio nel rapporto di forza tra detenuti, tra carcerieri e carcerati. E il rapporto di forza oggi dice, perché lo strombazzano tutti i giornali, la televisione, se ne è ovunque, che non bisogna far uscire nessuno dal carcere, perché i cattivi stanno lì ed è bene che ci rimangano. Questo dice la vulgata che dicono i parlamentari, i politici, gli intellettuali, i professori e i giornalisti. Questo dicono tutti i giorni, più volte al giorno, e la gente crede a questo. Allora questa pressione, che è anche questo un rapporto di forza, perché l'altra parte non strilla per niente, anzi bisbiglia, a volte nemmeno, quindi non si fa sentire, quella che invece è contro il carcere, è chiaro quindi che questa passa la prima, quella che il carcere, e i magistrati di sorveglianza, i direttori del carcere, eccetera, rallentano questo percorso che permetterebbe a 20.000 detenuti di uscire da domani mattina dal carcere. Questa è la realtà, quindi vanno bene le lotte in carcere, andrebbero sicuramente potenziate. Io da questi microfoni l'esperienza lunga carceraria, molto lunga, lunghissima, ve lo posso assicurare, da dentro si sente molto una cosa importante, dicevo, il venticello della solidarietà si sente quando c'è, anche quando non c'è, purtroppo, e oggi non c'è. Si sente quando nelle piazze, che uno prima di entrare in carcere aveva frequentato delle piazze, tutti quelli che stanno in carcere hanno avuto un percorso di vita precedente fuori, nella città, nel paese, nel quartiere, dovunque. Bene, se sanno, e lo vengono a sapere, che nel quartiere dove stavano, nella piazza che loro frequentavano per fare le chiacchiere con gli amici, ogni settimana, ogni tot giorni c'è un'iniziativa contro il carcere, cioè se le piazze riprendono la parola, se nelle piazze vive il dramma delle carceri, vive la parola dei carcerati e delle carcerate, se nelle piazze si fanno ogni settimana iniziative in cui si leggono lettere dei carcerati, si raccontano dati, i dati sul carcere ce ne stanno tantissimi, scritti sul carcere da leggere ce ne stanno a tonnellate. Non è un'iniziativa che si sente, dà forza a chi sta dentro, induce a organizzarsi e a iniziare proteste serie, e questo può cambiare il rapporto di forza, ma non deve essere una piazza, non deve essere un sito, devono essere tutte le piazze di tutti i quartieri, di tutte le città, i paesi e le cittadine di questo paese. Tutte le piazze devono riempirsi, da lì che viene il cambiamento che può cambiare questa situazione carceraria, da lì deve venire. Se non riempiamo queste carceri parlando con tutta la gente di che cosa è il carcere, facendoglielo capire e dicendo soltanto se noi ci mobilitiamo il carcere cambia, perché se la gente capisce queste cose, riempie le piazze, dalle piazze arriva il grido e si sente dentro le celle. Sapeste come si sente? Si sente perché le grida di solidarietà attraversano le mura e le sbarre, il silenzio altrettanto attraversa le mura e le sbarre, e si sente il silenzio. Allora le esortazioni che possiamo fare è quello di utilizzare tutta questa energia di coloro che sono a con buona coscienza contro il carcere, perlomeno contro questo carcere, di utilizzare meglio le proprie energie. È chiaro che posso capire che andare a mettere una firma a un referendum ci vuole mezz'ora della propria giornata, uno va a mettere la firma, poi incontra gli amici, si prende l'aperitivo, il caffè ed è passato e non ha cambiato la propria vita. Capisco che lo stesso fare un convegno, un dibattito, si perdono 2-3 ore della propria giornata, e sì, probabilmente andare tutte le settimane in piazza si perde un po' più di tempo, ci si deve impegnare un po' di più, però il cambiamento è sostanziale, è certo. E infatti soltanto se siamo veramente contro il carcere possiamo fare delle cose che il carcere lo comincino a sgretolare pezzetto per pezzetto, mattone per mattone, e quindi avvicinare la sua fine. E questa cosa la possiamo fare se l'impegno è costante. Non possiamo pensare che prendendo mezz'ora nel nostro anno di attività possiamo con quella mezz'ora cambiare, sarebbe troppo comodo, e non possiamo pensare che la società vive così. La società vive su le modifiche in tutte le società da sempre avvengono quando gran parte di uomini e donne mettono gran parte del loro impegno per modificare, in quel caso ci riescono, e l'esperienza per esempio di questo paese, che di lotte contro il carcere ne ha viste tante, interne ed esterne, ed ha visto come per esempio quando la solidarietà era attiva e vivace nei quartieri arrivava dentro le celle. Io ricordo addirittura che in un periodo andava molto nei primissimi anni 80, no? Quando c'era ancora una situazione abbastanza interessante in questo paese. Allora, succedeva che nelle carceri si facevano lotte, rivolte, proteste, eccetera, e a volte, e poi si facevano i comunicati che dicevano: abbiamo lottato, abbiamo fatto la rivolta per questi e questi motivi, e si mandava fuori. E quando da dentro sapevamo, si riuscivamo a sapere, ci veniva comunicato, quindi lo sapevamo, ce lo raccontavano ai colloqui, ce lo dicevano in mille modi, che quel cosa era stato letto nella piazza tale di fronte a mille persone, oppure addirittura venivano lette nell'assemblea dei posti di lavoro. I comunicati delle lotte, delle proteste, delle rivolte in carcere venivano lette nelle assemblee, nei posti di lavoro, che poi esprimevano alla fine di questa assemblea solidarietà con chi aveva lottato dentro. Ecco, in quel caso, perché cambiava quindi lo stato d'animo e la volontà di lotta dei carcerati? Perché c'erano questi riscontri, e lì si capiva che era vera e tanta quella solidarietà, si capiva che non eri solo in carcere, perché in carcere il problema grave è che ti senti solo. Infatti la parola d'ordine di tutte le lotte anticarcerarie è: non siete soli, noi stiamo con voi. Ma non basta dirlo, non basta scriverlo su un manifesto o su un volantino, bisogna essere presenti nelle piazze. Il carcere deve vivere in ogni piazza delle città italiane, raccontando che cosa è il carcere, leggendo le lettere di carcere, facendo conoscere. Deve entrare in tutte le case, deve entrare, e c'entra attraverso le piazze, deve entrare. Solo così si può cambiare un rapporto di forza che cambierebbe la condizione, anzi cambierà la condizione di chi nel carcere ci vive, o meglio ci sopravvive. Allora, andiamo avanti, ancora in diretta, 15:51. Dunque, se sapete tutte, avrete già letto sui giornali questo decreto cosiddetto svuota carceri, non svuoterà niente, appunto ne usciranno un par di mila non di più, un par di mila detenuti, ma tra l'altro non dà che dei criteri generali, quindi in realtà non cambia niente, perché addirittura ribadisce delle cose esistenti. Per esempio, no? La liberazione anticipata, no? Che si pensava che l'aumentasse, la liberazione anticipata è quella buono che ti danno per ogni anno di buona condotta, sono 90 giorni l'anno, quindi 45 giorni ogni semestre. Si pensava che fosse aumentata, venisse aumentata, non è stata aumentata, però allora hanno messo questo. Per chi è detenuto in carcere con una condotta regolare si è parlato della cosiddetta liberazione anticipata. A questo proposito il decreto introduce la possibilità per il pubblico ministero che valuti l'opportunità della liberazione anticipata e informi il giudice competente. In questo modo il condannato potrà attendere la decisione restando libero. Questa cosa già esisteva. Esiste una legge fatta qualche tempo fa, alla fine degli anni 90 mi pare, la legge Simeoni-Saraceni, che era proprio, riguardava questo aspetto, non solo per la liberazione anticipata, per tutte le queste. Se uno viene condannato a una pena inferiore e questa pena inferiore rientra per la quantità di anni, diciamo, e per le modalità, quindi può essere effettuata in misura alternativa. Diceva questa legge, che poi non è stata applicata, che direttamente il pubblico ministero, il giudice che ti mette la sentenza, per esempio ti dà, sotto 3 anni, allora invece di mandarti in carcere, poi tu entrati in carcere puoi fare la richiesta di andare in misura alternativa, eccetera, la fa direttamente il giudice, per cui mette in moto la pratica, la manda al giudice di sorveglianza e tu aspetti a casa che ti arrivano senza passare per il carcere. Che è un vantaggio ovviamente per chi non entra nelle celle da matricola e non comincia tutto quel coso, e soprattutto non ingolfa il carcere. Questa era molto interessante, questa legge non è stata applicata. Adesso praticamente è una ripetizione di una cosa già esistente, e questa, nemmeno tutti questi grandi tecnici non si rendono conto di questa cosa, che esisteva già questa cosa. Poi vabbè, per i tossicodipendenti è stata elevata da un invito anche qui di cercare di smussare la legge peggiore, una delle peggiori leggi del mondo, la Fini-Giovannardi sulle droghe, che colpisce prevalentemente i consumatori mentre invece salva le grandi mafie dello spaccio. È stata fatta proprio a quel fine. La Fini-Giovannardi è stata, come lo dicono in molti, scritta addirittura di loro pugno dai potentati delle mafie internazionali. Poi è stata firmata da quei due, ma l'hanno scritta altri, e poi vabbè, al piccole cose, quindi questo non uscirà niente. Invece vogliamo dare uno sguardo, ma ne parleremo casomai quando torneremo a questi microfoni. Allora, perché è uscita una reazione sul carcere minorile. Se il carcere è una bruttura, quello minorile è ancora peggio, è la cosa peggiore che c'è. Vabbè. Antigone ha fatto un secondo rapporto sulle carceri per minori e sono venuti fuori alcuni dati. Ci sono nelle carceri, negli istituti IPM, istituti per minori, ci sono 530 detenuti a tutti gli effetti, poi ve ne sono tanti altri nelle comunità o nei centri di prima accoglienza. Sapete, c'è una gradualità ancora in questo paese. In questo è rimasto uno dei pochi che non ha subito la sferza forcaiola e reazionaria che in molti paesi, soprattutto nel mondo anglosassone e anche in Francia, ha subito la legge sui minori, che sono state smantellate tutte queste caratteristiche, e il ragazzino anche a 12 anni, se fa un reato, viene buttato in una cella di un carcere. Non passa più attraverso tutti questi meccanismi, la comunità, i centri di prima accoglienza e poi l'istituto per minori. Vabbè, comunque i centri di prima accoglienza sono 27. I dati danno, e questo è importante, una cosa positiva, una diminuzione degli ingressi in carcere. Nei centri di prima accoglienza ne erano passati 4.200 nel 98 e la metà, 2.100 e rotti, nel 2012, quindi la metà esatta, quindi una buona diminuzione. Questa grossa diminuzione è dovuta al fatto che, mentre prima per i minori in carcere, diciamo arrestati, quindi nei centri di prima accoglienza, erano prevalentemente stranieri, adesso si è invertita la tendenza, perché gli stranieri diminuiscono fortemente e invece aumentano i nativi, insomma, questa cosa di dire stranieri italiani. Però questa cosa, è chiaro che è ridicolo parlare soprattutto per i ragazzi, queste due cose, chi è nato qui. Però sì, questo serve per capire i livelli di razzismo anche che c'è nella giustizia, e perché per un periodo, il periodo della prima immigrazione, no? Quindi fino a qualche anno fa, praticamente un minore, se lo prendevano in maniera anche semplicemente all'ora tarda di notte, andava a finire al centro di prima accoglienza, e poi dopo casomai si vedeva se era il caso che non stava a farsi una passeggiata. Poi questa cosa un po' si è attenuata grazie alla pressione anche qui. Non ci sono state leggi, come vedete, laddove si modificano le cose, quel poco che si modifica anche positivamente, non avvengono attraverso, perché c'è stata una pressione delle associazioni, le mobilitazioni, le lotte, manifestazioni, cioè il razzismo che era trionfante negli anni 90 fine passaggio del secolo è stato buttato un po' indietro. Questo è inevitabile, si vede nei dati, la metà passano nei centri di prima accoglienza, di cui la diminuzione grossa sono proprio i minori stranieri, perché insomma vengono un po' meno, ce n'è sempre tanto, ma è un po' meno di prima, e questo è poi sì, perché mobilitandoci qualcosa si ottiene. L'altro elemento positivo è che il carcere per minori non ha subito la pressione invadente del sistema penale come nel resto della società, cioè laddove abbiamo visto aumentano a dismisura le denunce, quindi i processi per il resto della società, le persone arrestate e i carcerati, questo non avviene nel minorile, perché il minorile appunto mantiene ancora in questo paese un po' di quel meccanismo per cui si diceva che insomma il minore non dovrebbe vedere il carcere. Quindi bisognerebbe fare un po' di tentativo. Questa cosa è già saltata in gran parte del mondo, perché appunto la punibilità è scesa, la soglia di punibilità è scesa, addirittura è arrivata in qualche paese a 12 anni, che a 11 anni negli Stati Uniti d'America, che è allucinante, sbattono in carcere a 12 anni ed è veramente vergognoso. C'è ancora l'istituto della messa alla prova, che è appunto primo reato, non dovrebbe andare in carcere il minore, non deve vederlo, passa attraverso il centro di prima accoglienza, se viene fermato poi va dal giudice, il giudice lo dovrebbe mettere obbligatoriamente in prova, cioè non fargli vedere il carcere, fargli la ramanzina, dirgli affidarlo agli assistenti sociali che lo inseriscono, e però non dovrebbe, questa è la messa in prova che dovrebbe valere quasi obbligatoriamente, poi valla a capire, non funziona così obbligatoriamente, però insomma ancora regge questo istituto, perché per fortuna insomma ancora, per esempio, ecco, dei fermati ben 3216 sono stati nel 2011, i dati sono di qualche anno fa, quelli recenti non ci stanno, è stato usato per 3200 ragazzi la messa in prova, che è un fatto ancora positivo. Insomma, il quadro che emerge è che ancora questo strumento del diritto per minori scricchiola, è ancora una impalcatura che scricchiola da tutte le parti, però in qualche modo non ha subito l'incremento forcaiolo che ha subito il sistema penale per il resto della società, che invece, come avete visto, questa cosa perché? E questa pure non è cambiata nessuna legge, non è venuta, è semplicemente perché una pressione ancora c'è. Gli operatori del minorile ancora sono persone che hanno una certa